La prima guerra del terzo millennio o forse la terza guerra mondiale? Di Maurizio Martini. Pochi sarebbero riusciti ad immaginare che la prima guerra del terzo millennio avrebbe avuto inizio proprio nel cuore degli intoccabili Stati Uniti d'America. Invece è avvenuto quello che sembrava incredibile. Nel regno della più sofisticata elettronica, proprio nel Sancta Sanctorum della tecnologia militare, un attacco terroristico piuttosto complesso da attuare, ma relativamente semplice nell'idea di fondo, ha minato profondamente il cuore economico, simbolico e appunto militare degli Stati Uniti. In pratica, in meno di un'ora, ben quattro aerei di linea hanno subito una sorta di dirottamento, che ha visto un gruppo di terroristi impadronirsi dei suddetti velivoli, dirigendoli con tutto il loro carico umano contro altrettanti bersagli a New York e Washington. Due aerei si sono abbattuti sulle drammaticamente famose Torri Gemelle, alte oltre 400 metri, le quali nell'arco di un'ora si sono praticamente afflosciate su se stesse, in una sorta di giorno del giudizio. Un altro aereo si è abbattuto sul Pentagono, distruggendone un'intera ala. Il quarto aereo, invece, grazie alla coraggiosa ribellione dei passeggeri contro i dirottatori, è precipitato a terra, impedendo così il raggiungimento del bersaglio prestabilito. Questi sono i fatti accaduti l'11 settembre, avvenimenti che hanno dato inizio a una preoccupante escalation militare. Tutti in quel momento abbiamo capito in maniera rapida e drammaticamente reale quanto fosse dorato il mondo in cui avevamo vissuto fino all'11 settembre, mentre dopo quella data abbiamo iniziato a comprendere che quel sistema di vita si era definitivamente perduto. Era stato vinto, spezzato da realtà e necessità che un'altra parte troppo grande del mondo ha e che nessuno di noi può ormai far finta di ignorare. Oramai, come ben sanno i nostri lettori più affezionati, noi cerchiamo di offrire spunti di approfondimento, analisi dei fatti per quello che sono nella loro oggettività, restando ben lontani da qualsiasi tipo di vicinanza politica, di interesse particolare, ma soprattutto cerchiamo sempre di evitare inutili ipocrisie. Tale premessa sembra necessaria, se non altro per lanciare una sana e speriamo forte provocazione. In altri termini, intendiamo dire che anche in occasione di questi drammatici avvenimenti, di ipocrisie se ne sono sentite fin troppe da molte parti e siccome qui non stiamo commentando il risultato di una partita di calcio, ma stiamo parlando del futuro dell'umanità, crediamo sia giunto il momento per tutti noi di confrontarci e nei limiti del possibile di mettere in luce quello che a troppi disturba. Il tempo di riempirsi la pancia, di sprecare tutto, e di più, e di non voler vedere nient'altro che il nostro piccolo paradiso personale è finito. Adesso non basterà più scatenare la furia militare per sopprimere i cattivi che senza motivo uccidono e distruggono tutto, mettendo in pericolo l'evoluto mondo civile occidentale. Adesso è giunta l'ora di chiedersi e spiegare ad alta voce come mai ci sono questi cattivi, ed è fondamentale chiedersi se è proprio vero che i buoni sono da una parte mentre gli altri sono tutti malvagi ed incivili. L'11 settembre ci siamo trovati di fronte all'atto terroristico più grave della storia moderna. Dinanzi a questo atto tutto l'Occidente è stato concorde nella più ferma condanna, condanna giunta anche da molti paesi arabi. Fin qui niente male. A nostro avviso qualcosa ha cominciato a stonare quando tutte le energie sono state impegnate nello stroncare il terrorismo, mentre poco o niente si è fatto per analizzare approfonditamente le ragioni lontane che hanno potuto generare una situazione tanto esplosiva, un po' in tutti i paesi arabi. Ovviamente soltanto i bambini possono veramente credere alla storia che milioni di persone siano pronte ad immolarsi facendosi saltare in aria soltanto per puro fanatismo religioso. Soltanto persone contraddistinte da una irrimediabile ignoranza o al contrario da un'infinita furbizia possono continuare a raccontarci la barzelletta dell'arabo fanatico, terrorista e arretrato. A tal proposito sarebbe importante ricordare che la culla della cultura più raffinata proveniente proprio da quei paesi e non certo dalle nostre zone. In secondo luogo, è il caso di non confondere evoluzione tecnologica e civiltà nel senso più alto del termine. Sono due cose completamente diverse. Se venisse fatta una serie di analisi su tali argomenti, temo che molte nostre convinzioni andrebbero polverizzate come sabbia al vento. Senza dubbio, noi occidentali possediamo una raffinata tecnologia utilizzata in tutti i settori della vita. Abbiamo raggiunto un certo grado di democrazia, peraltro piuttosto teorica, all'interno della nostra collettività. Tutte cose assolutamente concrete e necessarie ad un buon vivere, ma oltre a ciò non possiamo vantare molto altro. Invece l'essere umano nella sua complessità materiale e spirituale richiederebbe molte altre conquiste, forse più sottili, ma probabilmente anche più importanti di quelle da noi raggiunte. Il mondo orientale in realtà possiede tesori molto importanti che per troppo tempo sono stati ignorati, disconosciuti e calpestati proprio dalla nostra civiltà. Giunti a questo punto della nostra esposizione, proviamo a trarre qualche concreta conclusione. Intanto potremo cominciare ammettendo con franchezza che la nostra superiorità tecnologica, cui prima facevamo riferimento, ci ha permesso di sfruttare all'osso le immense ricchezze di quei paesi. Ricchezze di cui soltanto una piccolissima parte è giunta a quei popoli. Popoli che non possiedono più neppure una propria dignità, tanto sono annichiliti nella loro indicibile povertà. Provi qualche politico o intellettuale di qualsivoglia specie a giustificare le migliaia di bambini che muoiono di fame ogni mese. Qualcuno provi a spiegarci la straziante scena di quelle piccole pance gonfie, quegli occhi sbarrati, con le mosche che oramai divenute padrone di quei piccoli corpi morenti si adagiano sopra e all'interno di quelle povere bocche arse dalla morte. Ci spieghino questi signori come tutto ciò sia possibile ancora oggi nel terzo millennio. Questa è una vergogna, vergogna che ricade proprio su tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere in una condizione migliore. Com'è facile comprendere, tutta questa palese disparità nell'arco dei decenni ha generato un odio nei nostri confronti manifestato nell'unico modo che quella gente possiede, vale a dire appunto atti terroristici sanguinari. Dopo l'attentato agli Stati Uniti, una misura fortemente pubblicizzata è stata quella del congelamento dei conti bancari riconducibili ad organizzazioni terroristiche. Ora, a costo di sembrare banali, dobbiamo chiederci come mai quei conti siano stati bloccati soltanto dopo quella tragedia. Perché nessuno li ha congelati prima? Forse tutti quei miliardi di dollari non finivano soltanto nelle tasche dei terroristi. Credo che anche su questo punto, più che di un nostro dubbio maligno, possiamo parlare di certezza. Una parola la possiamo spendere anche per la famosa globalizzazione finalizzata ad unificare tutti i popoli del mondo, migliorando di conseguenza la condizione generale dei più poveri, almeno questo ci viene detto. Tuttavia, anche in questo caso desideriamo mettere in luce un piccolo particolare sempre omesso dai sostenitori di tale globalizzazione. Intendiamo dire che tale processo renderà ancora più potenti e intoccabili le multinazionali che, pur in numero esiguo, dirigono letteralmente il mondo. Il fatto è un altro: l'umanità ad oggi non è pronta per una vera unificazione. Questa realtà, pura e semplice, è confermata dai drammatici avvenimenti che da settembre in poi stanno accadendo. Da Oriente ad Occidente esistono culture ancora troppo distanti tra loro. Ancora oggi sul pianeta esiste una profonda spaccatura, soprattutto quando ci riferiamo a tematiche religiose, spirituali, ma anche sul modo di intendere e usare i beni materiali. Un altro dubbio che ci assale in maniera inquietante è il seguente: tutti gli stati conoscevano la pericolosità del terrorista Bin Laden, tutti conoscono la tirannia di Saddam Hussein. Allora, invece di martoriare quelle sciagurate popolazioni con inutili bombardamenti, perché i governi non hanno provveduto a sopprimere questi personaggi con un'azione svolta dai servizi segreti? Si potrà rispondere che tali personaggi sono iperprotetti e raggiungerli non è facile. Tale risposta può essere accettata ancora una volta da persone profondamente ingenue o estremamente furbe. Volenti o nolenti, questi signori arabi hanno fatto comodo a tutto il nostro sistema. Ecco la semplice realtà per cui è preferibile bombardare sempre più deboli e innocenti, lasciando invece questi personaggi liberi. Giunti al termine di questa esposizione, che richiederebbe centinaia di pagine, dobbiamo capire che fino ad oggi abbiamo vissuto in una realtà che chiamavamo pace e giustizia, fino a quando non venivano toccati i nostri interessi e i nostri affetti, mentre chiamavamo guerra e ingiustizia gli eventi che toccavano proprio questi nostri settori. Dobbiamo comprendere che il dramma che tutti noi abbiamo vissuto, vedendo la tragedia statunitense, quei paesi così lontani da noi l'hanno vissuta molte volte sulla loro pelle. Si potrà contestare che non è possibile comparare eventi diversi fra loro, ma se eventi diversi non possono essere paragonati nella forma, crediamo sia indiscutibile che il sangue versato abbia la stessa importanza, anche se viene versato con modalità diverse, e chi lo versa conta meno di noi soltanto perché è più povero o tecnologicamente più arretrato. Quello che dobbiamo capire è che molto di quel sangue è proprio a carico delle nostre coscienze e fino a quando non ammetteremo questa triste ma indiscutibile realtà, resteremo su un terreno di incomprensione e le sofferenze che ci attenderanno saranno molto, molto drammatiche. Gli innocenti caduti in America devono servire a qualcosa, sforziamoci tutti affinché quel sacrificio e tutti gli altri sacrifici sopportati dai nostri fratelli orientali possano servire per fondare una vera e concreta globalizzazione non economica, ma basata su valori di fraternità universale. Che il Natale prossimo sia occasione di rinascita interiore e abbattimento di tutti i pregiudizi che inaridiscono il cuore e uccidono la nostra sacra interiorità.